Capitolo 5. Ma forse mi è sfuggito qualcosa, oppure qualcosa non ho capito, mi dicevo talvolta. Non è possibile che questo stato di disperazione sia proprio degli uomini, e cercavo spiegazioni ai miei problemi in tutte le conoscenze che gli uomini avevano acquisito, e cercavo tormentosamente, a lungo e non per oziosa curiosità, cercavo non fiaccamente, bensì cercavo tormentosamente, ostinatamente per giorni e per notti cercavo così come cerca la salvezza un uomo che sta per soccombere. E non trovavo nulla. Cercavo in tutte le scienze e non soltanto non trovai nulla, ma mi convinsi che tutti coloro i quali, come me, avevano cercato nella scienza, esattamente come me, non avevano trovato nulla. E non soltanto non avevano trovato nulla, ma avevano riconosciuto apertamente che proprio quel che mi aveva condotto alla disperazione, e cioè l'insensatezza della vita, era l'unica scienza indiscutibile che fosse accessibile all'uomo. Io cercavo dappertutto, e grazie alla vita trascorsa nello studio, e grazie anche al fatto che per miei rapporti con il mondo della scienza ero in contatto con i dotti dei più svariati rami del sapere, i quali non si rifiutavano di svelarmi tutte le loro conoscenze, non solo attraverso i libri, ma anche in conversazioni, venni a sapere tutto ciò che al problema della vita risponde la scienza. Per lungo tempo non potei assolutamente credere che la scienza non rispondesse ai problemi della vita niente di più di quel che essa appunto risponde. Per lungo tempo, tenuto conto del sussiego e della serietà del tono con cui la scienza sostiene le sue tesi che nulla hanno in comune con i problemi della vita umana, mi sembrò che ci fosse qualcosa che io non comprendevo. Per lungo tempo fui intimidito di fronte alla scienza e mi sembrò che la incongruenza fra le risposte e le mie domande provenisse non da una colpa della scienza, ma dalla mia ignoranza, e non si trattava per me né di uno scherzo né di un divertimento, bensì era in questione tutta la mia vita ed io, volente o nolente, dovetti convincermi che i miei problemi erano gli unici problemi legittimi che dovevano trovarsi alla base di ogni scienza, e che io non ero in colpa con le mie domande, bensì la scienza, se aveva la pretesa di rispondere a tali domande. La mia domanda, quella che a 50 anni mi conduceva al suicidio, era la domanda più semplice, quella che sta in fondo all'animo di ogni uomo, dal bambino più stolto al vecchio più saggio, quella domanda senza la quale, come io avevo sperimentato in concreto, la vita non è possibile. La domanda era questa: che cosa verrà fuori da quello che faccio oggi, da ciò che farò domani? Che cosa verrà fuori da tutta la mia vita? Formulata in altro modo, la domanda sarebbe questa: a quale scopo vivere? A quale scopo desiderare qualcosa? A quale scopo fare qualche cosa? In altro modo ancora, la domanda si può formulare così: vi è nella mia vita un qualche senso che non venga annullato dalla morte che mi incombe inevitabilmente? Proprio a questa stessa domanda, diversamente formulata, io cercavo risposta nella scienza umana e trovai che in rapporto a tale domanda tutte le scienze dell'uomo si dividono, per così dire, in due emisferi opposti, alle due estremità dei quali vi sono due poli, uno negativo e uno positivo, ma che né a un polo né all'altro non vi è alcuna risposta ai problemi della vita. Uno dei due settori è come se non ammettesse neppure che la domanda sia lecita, mentre invece risponde con precisione e con chiarezza a questioni di propria pertinenza che esso si pone indipendentemente. È il settore delle scienze sperimentali, al cui punto estremo sta la matematica. L'altro settore ammette che la domanda è lecita, ma non le risponde. È il settore delle scienze speculative, al cui punto estremo c'è la metafisica. Fin dalla prima giovinezza mi hanno interessato le scienze speculative, ma poi mi hanno attratto anche le scienze matematiche e naturali, e fino a quando io non mi posi chiaramente il mio problema, cioè fino a quando tale problema non crebbe e non si ingrandì dentro di me da sé solo, esigendo insistentemente una soluzione, fino ad allora io mi accontentai delle pseudo risposte che dà la scienza. Talvolta, restando nel campo sperimentale, mi dicevo: ogni cosa si sviluppa, si differenzia, va verso la complessità e il perfezionamento ed esistono delle leggi che guidano questo processo. Tu sei una parte del tutto. Quando avrai compreso, per quanto è possibile, il tutto e quando avrai compreso la legge dello sviluppo, capirai anche sia qual è il tuo posto in questo tutto, sia te stesso. Per quanto mi vergogna confessarlo, pure vi è stato un tempo in cui sembrava mi contentassi di ciò. Era per l'appunto il tempo in cui io stesso mi sviluppavo e diventavo più complesso. I miei muscoli crescevano e si rafforzavano, la memoria si arricchiva, la capacità di pensare e di capire aumentava, io crescevo e mi sviluppavo e, sentendo in me questa crescita, mi veniva naturale di pensare che proprio questa fosse la legge di tutto quanto il mondo e che in essa io avrei trovato soluzione anche ai problemi della mia vita. Ma venne il tempo in cui la crescita in me si arrestò. Mi accorsi che non mi sviluppavo, bensì mi inaridivo. I miei muscoli diventavano deboli, i denti cadevano ed io mi resi conto che questa legge non solo non mi spiegava niente, ma anzi che una legge simile non vi era mai stata né poteva esserci e che io avevo preso per legge quel che avevo riscontrato in me stesso durante un determinato periodo della mia vita. Mi rapportai in modo più rigoroso la definizione di quella legge e mi divenne chiaro che leggi di sviluppo infinito non ve ne possono essere. Mi divenne chiaro che dire tutto si sviluppa, si perfeziona, si complica, si differenzia nel tempo e nello spazio infinito significa non dire assolutamente nulla. Sono tutte parole prive di significato, giacché nell'infinito non vi è né il complicato né il semplice, né il davanti né il dietro, né il meglio né il peggio. Ma l'essenziale era che il mio problema personale, che cosa sono io coi miei desideri, restava completamente senza risposta. Ed io compresi che quelle scienze sono molto interessanti, molto attraenti, ma che esatte e chiare queste scienze non sono, se non in ragione, inversamente proporzionale alla loro applicabilità alle questioni della vita. Quanto più tentano di dare soluzioni alle questioni della vita, tanto più diventano confuse e poco attraenti. Se ci volgiamo al settore delle scienze che tentano di dare una soluzione ai problemi della vita, e cioè la fisiologia, la psicologia, la biologia, la sociologia, riscontriamo in esse una povertà di pensiero sbalorditiva, una suprema indeterminatezza, una pretesa del tutto ingiustificata di risolvere questioni che non sono di loro competenza e continue contraddizioni di un pensatore con gli altri e perfino con se stesso. Se ci volgiamo al settore delle scienze che non si preoccupano della soluzione dei problemi della vita, ma che invece risolvono questioni scientifiche e specialistiche di loro competenze, rimaniamo ammirati dalla forza dell'intelletto umano, ma sappiamo in anticipo che risposte ai problemi della vita non ce ne saranno. Queste scienze ignorano addirittura il problema della vita, esse dicono: noi non abbiamo risposta alla domanda chi sei tu e perché vivi? E di questo non ci occupiamo, ma ecco, se hai bisogno di conoscere le leggi delle combinazioni chimiche, della luce, le leggi di sviluppo degli organismi, se hai bisogno di conoscere le leggi dei corpi, delle loro forme e la relazione tra numeri e grandezze, se hai bisogno di conoscere le leggi del tuo intelletto, a tutto ciò noi abbiamo risposte chiare, precise, sicure. In generale, il rapporto delle scienze sperimentali con il problema della vita può essere espresso così: domanda: perché io vivo? Risposta: perché Nello spazio infinitamente grande, in un tempo infinitamente lungo, particelle infinitamente piccole si modificano in una complessità infinita, e quando tu avrai capito le leggi di tali modificazioni, allora avrai capito anche perché vivi. Talvolta, restando nel campo speculativo, mi dicevo: tutta l'umanità vive e si sviluppa sulla base dei principi spirituali e degli ideali che la guidano. Questi ideali si esprimono nelle religioni, nelle scienze, nelle arti, nelle forme della statualità. Questi ideali diventano sempre più alti e l'umanità va verso il bene supremo. Io sono una parte dell'umanità. E quindi la mia missione consiste nel cooperare alla presa di coscienza e alla realizzazione degli ideali dell'umanità. E al tempo della mia stoltezza questo mi appagava, ma non appena il problema della vita mi si pose chiaramente, tutta questa teoria crollò istantaneamente. Per non parlare dell'approssimazione, in qualche modo scorretta, con cui le scienze di questo tipo fanno passare per deduzioni generali. Deduzioni tratte dallo studio di una piccola parte dell'umanità, per non parlare delle contraddizioni interne tra i diversi sostenitori di questo modo di vedere, quando cercano di definire in che cosa consistano gli ideali dell'umanità. Per non parlare di tutto questo, la stranezza, per non dire la stupidità di questo modo di vedere, sta in ciò, che per rispondere alla domanda che sta di fronte a ogni uomo: che cosa sono io, oppure perché vivo, oppure che cosa devo fare, l'uomo debba prima risolvere la questione: che cosa è la vita di tutta un'umanità a lui sconosciuta, di cui gli è nota soltanto una minuscola parte in un minuscolo periodo di tempo? Per capire che cosa egli sia, un uomo dovrebbe prima capire che cosa sia tutta questa misteriosa umanità formata di tanti uomini simili a lui e che, come lui, non capiscono se stessi. Devo confessare che c'è stato un tempo in cui io credevo questo. Era un tempo in cui avevo degli ideali prediletti che giustificavano i miei capricci e mi ero sforzato di inventare una teoria in base alla quale io potessi considerare i miei capricci come una legge dell'umanità. Ma non appena il problema della vita sorse nel mio animo in tutta la sua chiarezza, questa soluzione fu immediatamente ridotta in polvere ed io capii che, come fra le scienze sperimentali esistono le scienze vere e le semiscienze che tentano di dare risposte a domande che non sono di loro competenza, così anche in questo campo esiste tutta una serie di cognizioni, quelle più diffuse, le quali tentano di rispondere a questioni non di loro competenza. Queste semiscienze, e cioè le scienze giuridiche, sociali e storiche, tentano di risolvere i problemi dell'uomo facendo come se, ognuna per conto proprio, esse apparentemente risolvessero il problema della vita di tutta l'umanità. Ma come nel campo delle scienze sperimentali, l'uomo che si chieda sinceramente come debba vivere non può accontentarsi della risposta: studia nello spazio infinito i mutamenti infiniti nel tempo e nella complessità delle particelle infinite, allora comprenderai la tua vita. Esattamente allo stesso modo, l'uomo sincero non può accontentarsi della risposta: studia la vita di tutta l'umanità, di cui non possiamo conoscere né il principio né la fine, e di cui neppure una piccola parte conosciamo, e allora comprenderai la tua vita. Ed esattamente allo stesso modo, come nel campo delle semiscienze sperimentali, anche queste semiscienze sono tanto più ricolme di oscurità, di imprecisioni, di sciocchezze e di contraddizioni, quanto più esse si sottraggono ai loro compiti. Compito della scienza sperimentale è quello di studiare la conseguenzialità causale dei fenomeni materiali. Basta che la scienza sperimentale introduca la questione della causa finale e ne viene fuori una scempiaggine. Compito della scienza speculativa è quello di comprendere l'essenza non causale della vita. Basta introdurre l'indagine sui fenomeni causali, come i fenomeni sociali, storici, e ne viene fuori una scempiaggine. La scienza sperimentale dà una conoscenza positiva e mostra la grandezza dell'intelletto umano soltanto quando non include nei suoi studi la ricerca della causa ultima. E al contrario, la scienza speculativa è scienza e mostra la grandezza dell'intelletto umano soltanto quando prescinde completamente dai problemi della consequenzialità dei fenomeni causali e considera l'uomo soltanto in rapporto alla causa ultima. Tale, in questo campo, è la scienza che costituisce il polo di questo emisfero, la metafisica o filosofia speculativa. Questa scienza pone chiaramente la domanda: che cosa sono io e che cosa è tutto il mondo? E perché ci sono io e perché c'è tutto il mondo? E da quando esiste, essa risponde sempre allo stesso modo. Sia che il filosofo chiami idee, oppure essenze, oppure spirito, oppure volontà, l'essenza di vita che è in me e in tutto l'esistente, egli dice sempre la stessa cosa, che questa essenza esiste e che l'io è questa stessa essenza. Ma perché essa esista, egli non lo sa, e se è un vero pensatore, non risponderà. Io domando: perché questa essenza esiste? Che cosa deriverà dal fatto che essa esiste e continuerà a esistere? E la filosofia non solo non risponde, ma da parte sua continua a chiedere soltanto questo. E se è vera filosofia, tutto il suo lavoro consiste soltanto in ciò, nel porre chiaramente questo problema, e se si tiene strettamente al suo compito, alla domanda: che cosa sono io e che cosa è tutto il mondo? Essa non può rispondere se non tutto e nulla. E alla domanda perché esiste il mondo e perché esisto io, non può rispondere altro che non so. Così che per quanto io rigiri queste risposte speculative della filosofia, in nessun modo riceverò qualcosa che assomigli a una risposta. E ciò non perché, come in campo sperimentale esatto, la risposta non sia pertinente alla mia domanda, ma perché qui, sebbene tutto il lavoro della ragione sia concentrato appunto sul mio problema, una risposta non c'è. E invece della risposta si ottiene quella stessa domanda, soltanto in una forma ulteriormente complicata.